23 novembre 2012. La freccia del tempo nel mondo dei quanti. Nel mondo microscopico avvengono processi che violano l'invarianza per inversione temporale. Lo ha dimostrato una misurazione diretta sul decadimento dei mesoni condotta presso l'esperimento Babar, i cui risultati implicano che anche nel mondo dei quanti lo scorrere del tempo è unidirezionale, ovvero segue la cosiddetta freccia del tempo, come avviene nei sistemi macroscopici. Immaginate di poter filmare un processo fisico e poi di vederlo a ritroso riavvolgendo il nastro. Ciò che appare è un sistema con il tempo che scorre all'indietro, dal futuro verso il passato. Ma quelli che osserviamo sono processi che si verificano effettivamente in natura? È questa la domanda che si pongono i fisici quando verificano che cosa succede con la cosiddetta trasformazione di inversione temporale. Per alcuni sistemi tipicamente un urto tra biglie elastiche o altri processi della meccanica classica non sembra esserci alcun problema, quello che si vede è perfettamente plausibile ed è regolato dalle stesse leggi fisiche precedenti. Si dice allora che il sistema è simmetrico o invariante rispetto all'inversione dell'asse temporale, spesso abbreviata con T. Però se si osserva un cubetto di ghiaccio che si scioglie in una bibita bisogna ammettere che avviene qualcosa di diverso. Non è plausibile che certi punti della bevanda cedano calore al resto del liquido e si raffreddino fino a formare ghiaccio in modo spontaneo. La termodinamica è infatti uno dei contesti in cui la realtà sembra avere una ben definita freccia del tempo. Il passato e il futuro sono chiaramente definiti e non si possono scambiare. Che cosa si può dire invece del mondo microscopico? Urti e decadimenti delle particelle elementari sono invarianti per T. Per molti dei processi osservati la risposta può tranquillamente essere sì. Ma non per tutti. Nuovi risultati dell'esperimento Babar sul decadimento dei mesoni beta presso lo SLAC della Stanford University mostrano che il processo ha anch'esso una ben definita freccia del tempo, ovvero, non è invariante per l'applicazione della trasformazione T. Come si legge nell'articolo pubblicato sulle Physical Review Letters, la violazione della simmetria è inequivocabile. La sua misurazione è statisticamente significativa ed è coerente con le osservazioni indirette. Inoltre è diretta, non viene cioè dedotta da misurazioni che riguardano altri tipi di simmetrie. Questo risultato è l'ultimo di una lunga serie. La questione della violazione delle simmetrie infatti è di fondamentale importanza in fisica perché intrinsecamente legata alle leggi di conservazione di alcune grandezze, come dimostrato dai famosi teoremi di Emmy Noether nel 1915. Oltre all'inversione temporale, le simmetrie fondamentali sono l'inversione di parità, corrispondente a invertire l'orientazione degli assi spaziali, o vedere il sistema che si studia riflesso in uno specchio, e l'inversione di carica, che commuta tutte le particelle del sistema nelle loro antiparticelle. Nella seconda metà del Novecento, una parte importante della ricerca in fisica delle particelle ha riguardato la verifica di queste leggi di simmetria per le diverse forze fondamentali. È ben noto, per esempio, che le interazioni forti e quella elettromagnetica rimangono invariate quando osservate allo specchio, e quindi sono invarianti rispetto all'inversione di parità. La stessa cosa non vale però per le interazioni deboli, per le quali nel 1956 è stata dimostrata la violazione della P. In alcuni casi il mondo delle particelle non rispetta neppure la combinazione di due inversioni. Solo 10 anni dopo, una ricerca ha dimostrato che in alcuni decadimenti dei mesoni le interazioni elettrodeboli violano la simmetria di K. Che combina la parità e la coniugazione di carica, tutte le particelle sono commutate in antiparticelle e il sistema è visto allo specchio. Andando ancora oltre si arriva alla trasformazione kpt, che coniuga la kp con l'inversione temporale t. In questo caso la natura appare più rispettosa, la simmetria rispetto alle tre inversioni insieme è ritenuta una caratteristica intrinseca della realtà e quindi inviolabile. Questa nozione è il contenuto del teorema kpt, che viene in aiuto quando si vuole verificare l'invarianza per inversione temporale, in cui la misurazione diretta è estremamente difficoltosa perché richiede un esperimento con il tempo che scorre a ritroso e con lo stato iniziale scambiato con quello finale. Il ragionamento è il seguente: poiché la simmetria kpt è inviolabile, la violazione di kpt implica una concomitante violazione di t che la compensi. Proprio questo approccio è stato nell'esperimento Kepler presso il CERN di Ginevra il primo che ha permesso di evidenziare una violazione di t nel decadimento dei caoni neutri. Il risultato è stato però criticato proprio per l'impossibilità di distinguere la violazione di t rispetto alla violazione di kpt. La collaborazione Babar, superando le difficoltà sperimentali e concettuali di una simile operazione, ha ora osservato un'esplicita violazione di T nel decadimento dei mesoni. L'esperimento condotto presso lo Stanford Linear Accelerator Center, SLAC, in California, ha permesso di rilevare, tra miliardi di collisioni di particelle, alcuni decadimenti che avvengono preferibilmente in una delle due modalità permesse. Secondo quanto riferito nell'articolo di resoconto, il livello di accuratezza è estremamente elevato. È stato eccitante progettare un'analisi sperimentale per osservare, in modo diretto e senza ambiguità, la natura asimmetrica del tempo, ha spiegato Fernando Martinez Vidal, professore associato dell'Università di Valencia, che ha coordinato lo studio. Pur essendo in qualche modo attesa, la violazione di T che è stata dimostrata non mancherà di avere profonde implicazioni per i fondamenti concettuali della fisica. Se infatti la freccia del tempo individuabile con gli effetti termodinamici è da ricondurre a effetti collettivi in cui sono implicate un gran numero di particelle, ed è quindi un concetto statistico, quella che riguarda una singola particella colloca lo scorrere unidirezionale del tempo in una dimensione ancora più fondamentale, alla fonte stessa per così dire della realtà fisica. 27 novembre 2012. Il cervello e la lettura, un meccanismo universale. Quando si legge si mobilitano due sistemi cerebrali distinti, uno per il riconoscimento visivo delle forme e l'altro legato all'analisi dei movimenti necessari per tracciare lettere e parole. Entrambi questi circuiti neuronali si attivano sempre, sia per chi legge caratteri alfabetici, sia per chi legge ideogrammi. Che si abbia a che fare con parole scritte in alfabeto latino oppure con gli ideogrammi tipici del cinese o del giapponese, leggere coinvolge due sistemi cerebrali universali, a prescindere dalla cultura a cui si appartiene. A scoprirlo è uno studio condotto da ricercatori dell'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, INSERM, francese, dell'Université Paris XI e dell'Accademia delle Scienze di Taiwan, che ne riferiscono in un articolo a prima firma Kimihiro Nakamura pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences. La padronanza del linguaggio scritto non è un'abilità innata, ma dipende dalla capacità, mediata dall'educazione, di apprendere regole che collegano codici scritti, suoni e significati delle parole. A livello neuronale, imparare queste regole comporta alcuni cambiamenti strutturali e funzionali, soprattutto nell'area della corteccia visiva, ma anche in altre regioni del cervello. La nostra capacità di risposta efficiente viene tarata su una specifica modalità di scrittura, che i circuiti attivati dalla lettura di un sistema di scrittura squisitamente fonologico, come quello dell'alfabeto latino, e da uno ideografico, più legato a un elemento pittografico, fossero gli stessi, non era scontato. Studi su soggetti orientali normali e dislessici, infatti, avevano indotto alcuni ricercatori a ipotizzare che la lettura dei sistemi di scrittura dotati di una complessità visiva elevata come il cinese non attivasse le aree della classica rete di circuiti dell'emisfero sinistro coinvolti nella lettura alfabetica, ma altre regioni situate in particolare nella corteccia premotoria. Questo a causa dell'importanza dell'esperienza cinestetica nell'apprendimento degli ideogrammi, mentre vengono scritti. Nakamura e colleghi hanno sottoposto due gruppi di volontari di madrelingua rispettivamente francese e cinese a scansioni di risonanza magnetica funzionale, mentre erano impegnati in un di lettura e interpretazione semantica. Per determinare quali aspetti della lettura fossero specificamente legati alla cultura e quali no, i testi sono stati presentati ai soggetti sono state presentate in differenti modi, normale, in corsivo, statici, in movimento, distorti e rovesciati. L'analisi dei dati di neuroimaging ha rivelato che durante la lettura sia nei soggetti francesi che in quelli cinesi si attivano due regioni cerebrali distinte, associate rispettivamente al riconoscimento delle forme visive e alla decodifica dei movimenti. La differenza è che quest'ultima regione ha mostrato una maggiore attivazione nei cinesi quando si tratta di leggere parole in movimento. La mobilitazione della memoria motoria della scrittura non è quindi una specifica componente della lettura ideografica e logografica, ma è presente anche nella lettura dei sistemi alfabetici. In tutte le culture, anche molto diverse, la rete neuronale matura deputata alla lettura comprende sia un sistema di analisi visiva della forma, in primo luogo la cosiddetta area VFA, sia un sistema di decodifica del gesto motorio associato alla scrittura. Quello che varia da una cultura all'altra, concludono i ricercatori, è solamente la modulazione dell'intensità relativa di attivazione fra i due tipi di circuiti. 28 novembre 2012. Modelli di previsione dal meteo all'influenza. Presto sapremo prevedere un picco influenzale con diverse settimane di anticipo. Lo suggerisce una simulazione su dati storici che sfrutta modelli numerici efficaci per le previsioni del tempo. Riusciremo mai a prevedere quando e dove colpirà l'influenza? Ritengono di sì Jeffrey Shaman e Alicia Karspek della Mailman School of Public Health della Columbia University di New York, che hanno elaborato un nuovo sistema per la previsione delle epidemie. I due ricercatori hanno applicato modelli numerici di previsione meteorologica ai dati sui tassi di contagio registrati a New York nelle stagioni influenzali tra il 2003 e il 2008. Secondo quanto riferito sui Proceedings of the National Academy of Sciences, il metodo ha dimostrato di poter prevedere il picco influenzale con 7 settimane di anticipo. Shaman e Karspek hanno usato questo approccio tenendo conto delle forti analogie delle epidemie con il meteo. In termini teorici, infatti, la dinamica delle malattie infettive, proprio come quella del tempo, è non lineare e intrinsecamente caotica, perché dipende in modo critico dalle condizioni iniziali, due stati che in un certo momento sono molto simili col passare del tempo possono dare origine a stati molto diversi tra loro. Inoltre, i modelli numerici di previsione meteorologica consentono di superare le difficoltà riscontrate negli altri modelli di diffusione delle infezioni. Nelle regioni temperate, per esempio, le statistiche mostrano una periodicità caratteristica delle epidemie invernali, che si evidenzia quando i livelli assoluti di umidità sono bassi. I dati storici hanno rivelato anche altri meccanismi chiave di diffusione, ma la capacità di prevedere importanti dettagli di queste epidemie è rimasta finora limitata. Gli esempi di modelli matematici sviluppati per studiare le proprietà dinamiche della trasmissione della malattia non mancano. Alcuni hanno lo scopo di determinare le caratteristiche biologiche degli specifici patogeni, altri di analizzare il comportamento storico del contagio durante le epidemie documentate. Più di recente, le simulazioni della diffusione delle malattie infettive sono state condotte a posteriori, con l'aiuto di metodi di filtrazione statistica capaci di fornire stime parametriche sulla massima probabilità di un contagio. I filtri usati nei modelli numerici di previsione meteorologica sono efficaci proprio nell'aggiornare il modello in modo iterativo sulla base di un continuo confronto con i dati registrati nelle differenti situazioni reali. Grazie a questo procedimento, le simulazioni effettuate da Shaman e Karspek sulle registrazioni storiche hanno dimostrato di poter prevedere un picco influenzale con 7 settimane di anticipo, un arco temporale che, nelle situazioni reali, consentirebbe di affrontare le emergenze con mezzi adatti a contenere il contagio. 29 novembre 2012. La giovane età delle mutazioni del genoma umano. Moltissime varianti del nostro genoma si sono accumulate in tempi relativamente recenti, tra 5.000 e 10.000 anni fa, ovvero nel periodo di crescita accelerata della popolazione. Lo dimostra un'analisi sui dati genetici di migliaia di cittadini americani. Lo studio rivela anche che gli afroamericani sono portatori di un minor numero di varianti dannose. Nel genoma umano, lo spettro di un particolare tipo di varianti genetiche codificanti per proteine, cioè di mutazioni a carico di geni che sono ancora funzionali, è notevolmente differente da quello di appena 5.000 anni fa. È quanto sostiene Joshua Hakeye del Dipartimento di Scienze del Genoma dell'Università di Washington a Seattle. In un articolo pubblicato sulla rivista Nature, Hakeye e colleghi analizzano i dati di 6.515 cittadini statunitensi per calcolare l'età evolutiva delle varianti di oltre 15.300 geni corrispondenti a circa 1 milione di coppie di basi. La ricerca è focalizzata sulla valutazione quantitativa delle varianti di singolo nucleotide SNV, cioè delle variazioni del materiale genetico che riguardano una sola delle 4 basi del DNA, adenina, timina, citosina o guanina. Le analisi hanno permesso di evidenziare un dato sorprendente, e cioè che circa il 73% delle SNV che codificano per proteine sono emerse entro gli ultimi 5.000-10.000 anni. Un arco di tempo assai breve in una prospettiva evoluzionistica, ma che ha un'enorme importanza per la storia filogenetica dell'uomo, poiché coincide con un periodo di crescita accelerata della popolazione. Nello stesso periodo ha avuto origine anche l'86% delle SNV che si ritiene abbiano un effetto deleterio sull'organismo. Di grande interesse inoltre la differenza riscontrata tra le due sottopopolazioni considerate, cioè da americani di origine europea e da afroamericani. L'età media di tutte le SNV riscontrate nei due gruppi è stata rispettivamente di 34.200 anni e di 47.600 anni, mentre per le variazioni dannose sono di 3.000 e 6.200 anni. Il fatto che gli afroamericani siano portatori di un minor numero di mutazioni dannose può essere spiegato, secondo gli autori, tenendo conto che essi discendono in massima parte da antenati arrivati negli Stati Uniti con la tratta degli schiavi, e quindi rimasti per moltissime generazioni nel continente africano, dove una pressione selettiva molto elevata ha agito eliminando gli alleli dannosi. I risultati dello studio contribuiscono a delimitare cronologicamente le varianti che codificano per proteine. In particolare, è emerso un aumento della capacità mutazionale delle popolazioni umane recenti, che non ha mancato di produrre una maggiore diffusione delle malattie e dei disturbi genetici dovuti a un singolo gene. Ma è anche probabile che questa aumentata variabilità possa produrre cambiamenti genetici positivi per le generazioni a venire. 28 novembre 2012. La coscienza, una questione di topologia. Dallo studio di pazienti in coma è emerso che il loro stato di incoscienza non è dovuto a un difetto di funzionalità globale del cervello o dei singoli moduli in cui si raggruppano i circuiti cerebrali, ma al sovvertimento della gerarchia di importanza fra i centri che fungono da hub di comunicazione fra i diversi moduli. Più che nella buona funzionalità di tutti i circuiti cerebrali, il segreto della coscienza potrebbe risiedere nell'organizzazione topologica della rete complessiva che li mette in comunicazione. A indicarlo sono i risultati di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Strasburgo, del De Hautpierre di Strasburgo, della sede di Grenoble del CNRS francese e dell'Università di Cambridge, che li illustrano in un articolo pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences. Lo studio dei circuiti cerebrali si è tradizionalmente concentrato sulla loro esatta localizzazione anatomica, ma più di recente è aumentato l'interesse per un'analisi dal punto di vista topologico, vale a dire basata sulla caratterizzazione delle loro connessioni, a prescindere dalla specifica collocazione fisica. Sfruttando le tecniche di neuroimaging, sono stati quindi tracciati dei grafi del cervello che evidenziano una serie di nodi corticali e sottocorticali collegati da linee che ne rappresentano la connettività, sia anatomica che funzionale. Come molti altri sistemi complessi, dai chip ad alte prestazioni ai trasporti alle reti sociali, anche queste reti cerebrali hanno una struttura modulare, nella quale alcuni nodi hanno la funzione di hub, mostrano cioè una connettività elevata. L'importanza relativa, o grado, di questi hub può essere misurata valutando per esempio il numero complessivo di connessioni, le connessioni con altri hub, la loro relativa centralità o un insieme di questi parametri. In questo modo, anche il cervello, come altri sistemi complessi, può essere visto come un grafo matematico formato da nodi connessi in grado più o meno elevato ad altri nodi, che complessivamente mostra una struttura topologica caratteristica. Per capire se e quanto questa struttura topologica conti al fine dell'essere o meno coscienti, Sophie Achard e colleghi hanno mappato, attraverso scansioni FMRI, la connettività funzionale tra 417 regioni cerebrali di 17 pazienti in stato di coma a causa danni cerebrali acuti, confrontandola poi con quella di 20 volontari sani. I ricercatori hanno così osservato che nei pazienti in coma molte delle proprietà globali della rete erano intatte. In particolare, non risultavano anomalie significative nell'efficienza globale, nella modularità complessiva dei circuiti, nel loro raggruppamento in cluster e nel grado complessivo di connettività. Solo esaminando l'organizzazione della rete a un livello più fine, osservando cioè il grado di connessione attribuibile ai singoli nodi, è stata scoperta una significativa anomalia. Nei pazienti in coma, l'ordine di importanza degli hub era sovvertito. Regioni del cervello che nei soggetti sani sono nodi con un grado elevato di connessione, per esempio il giro fusiforme e il precuneo, nei pazienti in coma apparivano invece dotati di un basso grado di connessione, mentre altre regioni che normalmente fungono da hub di minore o scarso rilievo avevano assunto un'importanza di primo piano. Anche se la ricerca necessita di conferme attraverso ricerche su un numero maggiore di pazienti, osservano gli autori, questi risultati suggeriscono che lo stato di coma possa dunque essere legato a variazioni nell'ordine di importanza degli cerebrali.